La meditazione che il Signore mi ha portato sul cuore ha per titolo Per non scivolare. Capisco che riguardo alle cose del Signore questo tema, non, titolo, non può costituire un tema. E per questa ragione vorrei introdurre i pensieri che ho sul cuore di parteciparvi con una riflessione. Il Signore ci ha fatti con un buon equilibrio, parlo dell'essere nostri uomini sulla terra, che camminiamo su due piedi, mediante i quali possiamo rimanere stabili e sicuri su due piedi. Ma se nel nostro muoverci non staremo attenti, potremo scivolare e cadere facendoci del male. Non dico niente di nuovo, perché abbiamo provato tutti, da bambini e in su abbiamo provato tutti scivolare e cadere. Lo stesso pericolo c'è anche sul piano spirituale, e intendo dire che, malgrado le certezze che abbiamo nel Signore, di cui stamattina abbiamo, se abbiamo ascoltato bene le preghiere, abbiamo un catalogo ampissimo dei motivi profondi, continui, sondati, di essere sicuri, sicuri, e Gesù è la nostra certezza, è chiaro. Quindi, però, malgrado queste certezze, se noi non vigiliamo sulla nostra fede, è possibile venire meno. Devo sempre precisare, quando diciamo questa verità, precisare che il venir meno non intendo perdere la salvezza, perché la salvezza non si perde. Possono essere degli altri, però, dei motivi in cui una persona che ha pensato di aver creduto in Cristo e poi andrà all'inferno. Però non è il nostro tema, si può parlare un'altra volta di questa triste possibilità, e speriamo che non sia vero per nessuno. Nelle chiese fondate sulle scritture, come la nostra, la fede determina nel credente la certezza di essere salvato. La nostra fede non è, come in molte persone, una speranzosità, un ottimismo caratteriale. No, no, è una certezza di fede. E che nulla, nemmeno le cadute nel peccato, lo porterà mai più alla perdizione, e il Signore lo preserverà. Noi non sappiamo, in quanto siamo anche ignoranti rispetto alla sapienza di Dio, noi non possiamo sapere quante volte il Signore, d'autorità, nella sua potenza, nella sua compassione, ci ha impedito di cadere in certi peccati. Quando il Signore mi ha dato di scoprire questa realtà, ho dovuto inchinarmi, adorarlo e benedirlo, perché Signore, veramente non è stata la mia bontà, la mia sapienza che non mi ha permesso di rovinare in mille forme di miseria. No, è stata la sua grazia. E noi dobbiamo giungere a capire questo per sapere quanto siamo debitori verso il Signore. Questa fede che è giusta, però non è che è per tutti, ma non è da tutti i credenti. Ed è una fede che dona gioia e sicurezza. Ma questa verità, se noi la prendiamo con superficialità, esso produce dei credenti alla cui salvezza non sarà certa. Cioè, voglio dire, il credente che non si aggrappa, non si radica nella parola di Dio, anche se crede che Gesù è morto per noi, con tutte le verità, diciamo, che vi sono attorno, non dà il seguito, non diventa una potenza di vita. Ecco perché, adesso poi leggeremo un versetto che ce lo dice apertamente. E soprattutto dei credenti carnali, senza allegrezza, non perché il Signore venga meno alle sue promesse, ma perché loro non sono dei credenti completi. Ecco, vorrei sottolineare questa frase. Molti credenti hanno creduto in Gesù e così via, cantano le lodi, ma non sono dei credenti completi. Non è facile interpretare questa parola, che è mia, non è dalla Bibbia. Dalla Bibbia abbiamo l'induzione a capire che esiste questa situazione, ma non c'è un testo biblico che dice così. Ma effettivamente un credente può essere un credente, ma non completo. Perché? perché più volte il Signore dice chi crede in me e aggiunge tante cosette il Signore che sono tutte da considerare e da onorare. Tutto dipende da come noi abbiamo ricevuto e creduto alle promesse del Signore. Tutto dipende da questo. Ecco perché un credente può essere un credente sì o un credente incompleto. Infatti, Salomone ci indica come dobbiamo ricevere gli insegnamenti del Signore e dice in Ecclesiaste 12:13, ascoltiamo, spero con fratello Signore si sia messo in posizione, Ecclesiaste 11, 12 e 13, questi due versetti, ascoltiamoli bene.
Ecclesiaste
11, 12 e 13, i versetti 12 e 13.
12, 12
e 13. No, allora, cancelliamo la... Salomone dice, le parole dei savi sono degli stimoli e le condizioni delle sentenze sono come dei chiodi ben piantati. Io ho detto 12 e 13 perché occorreva leggere anche il dodicesimo. Comunque,
tu... No, ha detto capitolo 11, mette il capitolo 12,
ah,
versetto 12. Ah,
ecco il capitolo 12, ho sbagliato il capitolo. Chiedo scusa a tutti. Perciò mi chiedo se le promesse del Signore che ci hanno dato gioia, se sono in noi come dei chiodi ben piantati. Questo è molto importante. E dice che la parola ci dice, Salomone dice, che la parola di Dio sono degli stimoli. Sapete che cosa vuol dire gli stimoli in questo testo? Fa riferimento all'agricoltore che conduce i buoi e ha in mano un bastone sul quale c'è un chiodo appuntito e li punge. Gli stimoli sono dei pungoli e quindi tutto quello che è per noi afflizione, sgradevolezza e così via sono dei pungoli che ci aiutano ad andare avanti, a seguire gli stimoli, gli incoraggiamenti da parte del Signore. E questi stimoli sono come dei chiodi ben piantati. È presto per evitare che scivoliamo via. Ecco il nostro tema un po' chiarito, per non scivolare. Allora per non scivolare cosa bisogna fare? Bisogna piantare nel nostro cuore le verità, gli insegnamenti, le richieste di Dio con dei chiodi ben piantati. Così, io ricordo che fin da ragazzo mi sono dilettato a lavorare un po' il legno e ho costruito sempre qualche cosina, quando sono diventato più adulto ho fatto anche qualcosa di bellino anche, però ricordo che ho usato molte volte i chiodi e nella mia piccolezza dice ma mettiamocene un altro, no ma mettiamocene un altro qui, così siamo più sicuri. Questo è proprio il senso che Salomone ha voluto dare, che siano dei chiodi ben piantati. E qui lascio su ognuno di noi una domanda provocatoria, fratelli e sorelle, perché abbiamo parlato di credenti incompleti, e allora la causa quale sarebbe? Sarebbe non aver preso la parola di Dio come dei chiodi ben piantati. Bene, ribadisco qui ciò che ho detto molte altre volte, e cioè che è difficile a tutti passare dall'incredulità alla fede. Perché noi, l'abbiamo detto più volte, noi siamo proprio nel regno di Satana e tutti gli spiriti maligni ci sono attorno, fanno la danza attorno a noi per impedire che noi ascoltiamo il Signore. Quindi questo lo sappiamo tutti. E quando questo accade, è avvenuto un grande miracolo, cioè quando accade che un uomo passa dall'incredulità alla fede, è accaduto un grandioso miracolo, ma un potente miracolo, eterno. Ma anche dopo aver maturato una fede sincera, l'incredulità continua sempre a minacciare il credente. Ecco, io molte volte, mi capita in mezzo, soprattutto quando andavo ai campi giovanili, di sentire delle frasi di questo genere. Ah, io ho creduto 3 anni fa, adesso sono a posto. mi conferma, sei a posto bene, vedrai. Quando tanti anni fa abbiamo conosciuto un giovane fra noi che era di Reggio Emilia, e quando ha reso la sua testimonianza di conversione ha detto: io avevo tanti problemi, adesso non ne ho più neanche uno. Io ero seduto in fondo alla sala e nel mio cuore ho detto: sì, sì, vedrai se non avrai più problemi. Ci saranno e come i problemi. Tant'è vero che è andato a una scuola biblica, ha letto tanti libri, ha fatto tante discussioni e oggi ha abbandonato la Chiesa e la fede in Cristo. Ecco, com'era completo quel credente. Molti qui sanno a chi mi riferisco perché è un fatto veramente accaduto. Ebbene, perché va compreso che la vita del credente avanza su due rotaie nella nostra vita, due rotaie, nelle quali una è la fede, l'altra è quella dell'incredulità. Quindi una rotaia sulla quale noi camminiamo giorno per giorno è proprio quella della fede. Cantiamo i nostri canti, ci rendiamo le nostre testimonianze, ascoltiamo dei messaggi anche il giovedì, buoni, buoni che ci parlano di esperienze anche, ma, e qui, questo onora la fede, ma insieme alla fede che ci accompagna dal continuo, se è un chiodo ben piantato, ma accanto a questa rotaia ce n'è un'altra che si chiama incredulità. Sì, non l'abbiamo, no, non è mai vinta totalmente, perché non nel nostro cuore può e deve essere vinta totalmente, ma Satana, nel cui regno noi siamo qui, finché il Signore non ci porterà fuori, lui ci minaccia sempre, ci adesca, prende, quando noi siamo un po' sonnolenti, lui ne approfitta per portarci lì in carrozzella. E questa è la cosa che dobbiamo capire. E quindi questi due binari camminano su questi, noi camminiamo tutti i giorni, un po' sull'uno e un po' sull'altro, perché questa è la nostra natura. E l'incredulità, che benché sia stata vinta dalla fede, cammina sempre minacciosa accanto alla fede. È bene che i credenti piantano bene questi due chiodi, perché ne tengono conto in tutti i giorni della loro vita. Quali possono essere le cause di questo abbattimento? Le cause possono essere varie, ma certamente perché questo credente ha perso per strada l'esperienza fatta al giorno della conversione, perché non erano chiodi ben piantati. Quindi questo credente che scivola è perché non ha piantato bene, quando ha creduto nel Signore, ha creduto un po' superficialmente, bonariamente, ma non ha fatto un patto di coscienza con Lui per un impegno di vita. È un po' superficiale la cosa. E per questo, non essendo ben piantata, può scivolare via. Dopo questa ragione, che è possibile a chiunque, ne indichiamo alcune per saper vigilare su questi pericoli. Bene, questa tendenza all'incredulità che sorge dopo la fede è anche il frutto dell'inerzia nella vita spirituale. Quanti messaggi diamo da questo pulpito alla fratellanza che cerchiamo di vivere? Eppure, molte volte ci sono delle esortazioni a camminare nella luce, a vivere in purezza di coscienza, a vigilare sulle nostre debolezze e così via. Sì, vengono dette tutte queste cose, ma se noi non vigiliamo, quindi questa incredulità subentra perché noi non vigiliamo, perché siamo superficiali nella nostra relazione col Signore. Faccio un esempio che non è un giudizio, è una dimostrazione in qualche modo. A volte si vedono le persone che dicono: sì, sì, mi piace ascoltare la parola, credo che io, però non portano con sé la loro Bibbia, non hanno il cantico, vengono quando non hanno voglia e così via. Questo non è un... Io non sto giudicando nessuno, sto giudicando un comportamento che prova la superficialità con cui si sono avvicinati al Signore. Ma avvicinarsi al Signore è come un atto di matrimonio, è questo il fatto. Uno che sposa una ragazza, una donna, non è che va a casa la sera se gli fa piacere. No, io vado a casa, là c'è mia moglie che mi aspetta, siamo uniti in matrimonio. Quindi ecco, ma non è superficiale, sono uniti e sono l'uno dentro nell'altro, per costituzione divina. L'amore acquisito come una nozione, parlo dell'amore di Dio qui, finisce sempre col congelarsi in una sterile dottrina morta e impotente. Quando un uomo, quando un credente si avvicina e dice mi piace, capisce bene la dottrina della redenzione mediante il sacrificio vicario di Cristo, intellettualmente, razionalmente, non è una cosa difficile da capire, ma il capire questo non si è capito niente. È questa verità capita con la testa che deve essere accolta col cuore, a cui dobbiamo dare la vita come uno sposo si dà alla sposa e la sposa si dà allo sposo. Ecco perché ho fatto l'esempio di questo fatto. Ma quando l'amore di Dio è esperienza, tutte le speranze sono delle certezze. Ecco perché cantiamo, c'è quel bell'inno che cantiamo, mia certezza, che il buon padre mi chiama in cielo. E questo è il fatto bellissimo. E tutte le cose che succedono al credente che veglia, avvengono nella presenza del Signore che guida la sua vita. Questo lo dice Gesù, Giovanni 14, 23. Prima di leggere questo versetto, ricordiamo che il testo, il contesto di questa frase è che Gesù ha detto, se uno mi ama, ha premesso, se uno mi ama, il Padre mio l'amerà, e leggiamo, ascoltiamo pure.
Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui, e faremo dimora presso di lui.
Abbiamo tanti versetti nella parola di Dio. Io ho sentito dei fratelli che hanno fatto la conta nei Vangeli, quante volte c'è la parola credono, credere e seguito. Ma qui il Signor Gesù ha detto un'altra cosa. Se uno mi ama, il Padre mio l'amerà. Guardate, c'è una condizione vincolante, profondo. Cosa ci aspettiamo dal Signore? Che ci ha dato la vita, ci ha creati, ci ha provveduto la vita, noi respiriamo, siamo riscaldati dal sole, mangiamo del cibo tutti i giorni, ci dà la salute e via discorrendo. Ma il Signore non ha niente da dire a noi? Non ha nulla da chiedere a noi? Ecco perché Gesù dice, se uno mi ama, il Padre mio l'amerà. Ma la cosa più bella viene ora, e noi verremo Lui, ecco il Padre. E noi verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Quindi questo testo del Signor Gesù, meraviglioso, suadente, dice proprio, noi, se noi amiamo Gesù, il Padre comincia ad amarci, e poi dice noi, il plurale qui rappresenta la Trinità, noi verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. È una meraviglia, fratelli, quale certezza. Ma questa certezza non è una certezza teorica, teologica, ma è una certezza di fatto, perché è Dio e il credente che non può asserire questo, testimoniare questo, con fiducia, con certezza, è molto dubbia la sua situazione col Signore. Io devo saper dire, Dio abita nel mio cuore e si muove nella convinzione di tutti i giorni che io cammino e Gesù abita con me. Gesù viene con me, va davanti a me. Gesù prepara per me il mio cammino perché ha detto che è mio Padre. Quanta gente, in questo caso parlo dei cattolici senza credini, perché ha più pietà per loro così, che la sera vanno a letto, si fanno il segno della croce e poi dicono Padre nostro che sei nei cieli. E Dio non è suo padre. Non varrà il loro dire Dio è mio padre. No, Dio è tuo padre quando tu diventerai suo figlio. È lui che ti chiama. Venite a me voi tutti che siete gravati e travagliati e io vi darò riposo. È lui che chiama. E se ti chiama ma tu non rispondi, il matrimonio non avviene. Ecco allora la realtà di queste cose. Come cominciamo la giornata? eleviamo il nostro preghiere, la nostra fiducia al Signore che vive in noi e ci guida. Allora, vegliando in questo modo, ogni cosa che incontriamo nella giornata e che succede, avremo modo di constatare l'amore del Signore che è in noi. È soltanto vegliando, io ho detto poco fa, che occorre vegliare e ricevere la nostra vita all'inizio della giornata dalla mano del Signore in sua presenza e incomincio a camminare con Lui. Non è sempre stato così chiaro nella mia vita questo fatto, devo essere umile e dire ho avuto bisogno di un processo di ravvedimento e così via, ma via via che il Signore concretizzava la sua presenza nel mio cuore è diventato sempre più concreto che io mi alzavo e mi alzavo col Signore. Potevo dire buongiorno Signore, è un'espressione un po' povera, ma per dire Lui si sveglia e è lì con me. Io al mattino dico spesso proprio questo: Signore, anche questo mattino mi hai richiamato alla vita. Perché quando siamo a letto che dormiamo la notte, siamo in balia degli spiriti malefici, voi lo sapete, ne sta parlando Pietro in questi ultimi tempi. Siamo in balia, però al mattino ci svegliamo e siamo ancora lì. Perché siamo lì? Perché nella notte in cui noi eravamo inconsci, Dio vegliava su noi, aveva cura di noi, anche per difenderci dalle armate malefiche. E così l'amore di Dio non sarà più per noi una dottrina, ma sarà uno stato nel quale viviamo del continuo. È questo che dire, non io credo in Gesù, non serve a niente, io devo avere Gesù nel cuore. Io devo dimorare con Lui giorno per giorno, tutto il giorno. Io adesso che sono, non posso più fare niente, che sono proprio incapace di qualsiasi cosa pratica, deve fare tutto mia moglie per me. E quindi questo mi libera un po' la mente e vi dico, fratelli, che io quasi tutto il giorno vivo in uno stato di preghiera. Non è che non pensi anche alle altre cose, anche quando studio la parola è sempre un pensare. Ma è meraviglioso di dire che quando mi nasce un pensiero lo devolvo a Lui, lo ragiono con Lui. Direte, ma come con Lui? Lì non lo vedi? Ma certo, nel mio cuore attacco la mia relazione con Lui, risveglio la mia relazione con Lui che ho incominciato al mattino e vado avanti e il giorno va avanti di momento in momento parlando continuamente col Signor Gesù, interrogandolo, cercandolo, benedicendolo, ringraziandolo quando scopro delle... Ecco, questo è un dialogo costante, spirituale, continuo. Ecco la via, il modo, in qualche modo, per non scivolare via. Io ho creduto, ma non ho niente. Non ho niente, o sono scivolato via. In questo modo il nostro credere sarà vivo, sarà stimolato, sarà anche provocato, ma noi saremo in cammino nelle vie di Dio. Perché? Perché il Signore abita tutto intero nel nostro cuore ed è venuto Lui ad abitarci, non è che io l'ho meritato, nemmeno che io ho gridato tanto a Lui. Lui è venuto quando il mio cuore si è aperto a Lui e c'è solo questo bisogno. Bene, un altro fatto che stabilisce che un certo credente è scivolato lo dimostra il rapporto che ha con lo Spirito, anche lo Spirito, ma soltanto i veri credenti sanno che nessun peccatore può essere salvato se non per l'opera dello Spirito. Ma questa è una dottrina che tutti conoscono più o meno chi si è avvicinato al Signore. E fra di essi la dottrina dello Spirito è molto ben conosciuta. Io conosco tante gente che conoscono bene la dottrina dello Spirito, ma non è tanto conosciuta la persona dello Spirito. Conoscere la dottrina dello Spirito è una questione letteraria. Prendete la Bibbia, aprite i Vangeli, siete intelligenti e se potete ragionare, raggiungete la capacità di conoscere la dottrina dello Spirito. Ma la persona dello Spirito è una persona e non una dottrina. E soprattutto non conoscono per fede la sua gioia e la sua vita. Per questa ragione, come è per l'amore di Dio, questi credenti avanzano nella vita con grande incertezza. Questo significa che il credere in Cristo, col significato della fede, è un'opera dello Spirito in noi. Quindi la fede che noi dobbiamo maturiamo, se non ci porta a maturare, deve essere una maturazione conferita dallo Spirito Santo, la persona dello Spirito, che dimora in noi, che abbiamo imparato a conoscere durante la nostra acquisizione della vita, che la vita viene, ci viene data, conferita dallo Spirito. È lo Spirito che genera la fede nel cuore dell'uomo. Così non è per la nostra intelligenza che noi crediamo e non è per la loro ignoranza che gli altri non credono. Fratelli, facciamo tesoro di questa grandiosa verità per evitare di cadere sotto la condanna di Dio, perché noi siamo dei credenti presuntuosi. Noi siamo dei credenti. Quante volte ho sbagliato questo quando ero giovane ancora nella fede, quando si è giovani e ignoranti e così. Il Signore però ha avuto pietà di me, ha pazientato e mi ha condotto, mi ha seguito in fondo. Non è perché io sono più intelligente degli altri che sono salvato per la grazia, per la misericordia che mi ha preservato dal peggio. E non è per la loro ignoranza che gli altri non capiscono e non credono e non sono salvati. Non è per questo, ma è per l'opera dello Spirito. È inutile che noi ci arrabbiamo e accusiamo coloro che non credono. Non capiscono. Ricordo che la nostra sorella Carla, che è qui, quando fin dopo 5 anni che Lorenzo era convertito, la Carla non capiva, non era d'accordo, anzi Lorenzo era afflitto, ma poi è venuto alla luce anche per lei. E ho imparato a fare questo esempio. Non si può dire al cieco: guarda come sono belli i tulipani rossi, perché lui non li vede. E quando uno non vede la luce, non vede. Non posso dire che è uno stupido perché non lo vede. Quindi è una rivelazione dello Spirito. E questa è una cosa molto importante. Ma spesso, dopo aver creduto alla dottrina dello Spirito, non ci sappiamo abbandonare con fiducia alla sua guida. È questa la questione. Quindi la conoscenza della dottrina dello Spirito non serve fino a un certo punto, ma il conoscere la persona dello Spirito. Ed allora non facciamo l'esperienza del camminare per lo Spirito, ma si riprendono le risorse delle nostre carni. Quando abbiamo conosciuto, mi spiego meglio, quando abbiamo conosciuto la dottrina dello Spirito, ma non camminiamo per le vie, per le orme dello Spirito, perché non distinguiamo la sua voce, non la comprendiamo, e non la comprendiamo perché non abbiamo aperto le orecchie, allora non camminiamo per lo Spirito. Cosa succede? Succede che torniamo alle opere della carne, perché quelle sono molto visibili, sono molto tangibili, perché lo Spirito è semplice, non si vede, opera nel cuore purificato dal Signore. Comunque è Lui sempre che ci porta a questo. Bene, come principali cause di scivolamento della fede, abbiamo già indicato la natura, cioè l'inclinazione ereditata all'incredulità. Poi l'amore di Dio incompreso e lo Spirito Santo, di cui si conosce la dottrina, hanno un'amabile persona. Ora ne indichiamo alcun altro che alcuno potrà considerare e verificare se ha una o qualcuna di queste carenze. È possibile che la fede mediante la quale siamo salvati e abbiamo comunione col Signore, se non veniamo con umiltà e serietà, può diventare uno stato di orgoglio presuntuoso che offende il Signore. Avete mai messo in conto, io già vi ho già dato un assaggio di questo concetto, no? Che pur questa conoscenza che abbiamo del Signore, guai a noi quando ci conduce ad essere convinti di essere superiori agli altri, perché noi non siamo superiori agli altri, siamo dei bisognosi della pietà e della misericordia del Signore, e siamo del continuo bisognosi. Guai a noi quando il giorno in cui dice: ah, ma io sono già arrivato qui, sai, queste cose le so. Poveretto, poveretto lui, perché veramente cade nella presunzione. E non c'è nulla di più grave di simulare nell'orgoglio di avere la fede della salvezza per umiliare gli altri. Ah, fratelli e sorelle, sono vecchio e devo dire tutte l'importanza delle mie esperienze. Quando avevo 20 anni, ero giovane, facevo anche dello sport allora, e però amavo il Signore e testimoniavo di Lui, però con gli occhi di un 80enne e di uno che ha camminato molto col Signore, mi vergogno. Perché? Io ricordo che ho conosciuto un uomo dell'esercito, un graduato che era in pensione, e io avevo 20 anni, gli ho testimoniato, dicevo: questo è un uomo cattolico, un po' bigotto, una persona onesta, brava persona, però forse insegnato male dal clero, così via. Dopo un po' che gli ho detto queste cose, eravamo su un posto, in fondo ad un corridoio che dava sulla strada. Eravamo tutti e due, riempivamo l'ambito della porta, e io gli stavo parlando. A un certo punto quest'uomo si chinò su di me e mi ha detto: quanto ti hanno dato per dirmi queste cose? Poi capite che a 20 anni mi è venuto il fuoco nel camino. Capite? Quindi ecco, guai a noi quando la nostra conoscenza diventa una presunzione. Sì, questa sarebbe presunzione. Mai questa cosa deve venire nel nostro cuore. Poi c'è una cosa altrettanto grave, ma in senso contrario, cioè l'incapacità a credere e a sperare in Cristo. Sì, noi abbiamo creduto in Cristo, però poi quando sono nella prova, quando sono in qualcosa che non funziona, non risponde, allora andiamo in crisi, perché le cose non tornano. Non poter credere che Cristo abiti certamente in noi, il che porta all'incapacità di invocare e di sperare in Lui. L'ho detto prima questo, no? Che non tutti i credenti camminano nella certezza che Cristo abita e dimora diuturnamente nel mio cuore. È Lui che produce gli eventi, e attraverso di Lui passano le mie decisioni e le sue decisioni. È molto importante, fratelli, raggiungere una profonda convinzione, perché sia dei chiodi ben piantati. E sono questi che devono essere piantati fortemente nel nostro cuore. Questo significa aver perso per la strada l'assicurazione che ci dà Paolo su questo fatto. Romani 8, da 35 a 39. Ascoltiamo questo passo. Romani 8, non farò nessuna spiegazione di questo, che è Romani 8, da 35 a 39. Ascoltiamo soltanto la lettura, perché lo conosciamo molto bene questo passo.
Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come è scritto: per amore di te noi siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati considerati come pecore da macello. Anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati.
È meraviglioso questo fatto, perché passa in rassegna la sostanza della certezza del credente, su che cosa appoggia, su cosa basa la certezza del credente. Noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, che è il Signore. Nessuna cosa potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. E come possiamo noi? Noi contiamo, noi crediamo che questa parola dell'Apostolo Paolo costituisca la certezza non soltanto del nostro credo, ma la certezza del nostro modo di vivere. E questa è la cosa importante. Bene, ma le esperienze possono essere molte altre. quando Giobbe aveva fiducia nel Signore, anche dopo aver perso tutto, disse: abbiamo accettato il bene da parte del Signore, dalla mano di, e rifuseremo di accettare il male. Fratelli, mettersi in testa e nel cuore questo metodo di valutazione è molto importante. Perché? Perché Giobbe aveva legato la sua vita all'Eterno, nel quale aveva, che aveva conosciuto e nel quale aveva creduto. E loro può dire, di fronte alla disfatta della sua famiglia, abbiamo accettato i beni dalla mano del Signore e non accetteremo i mali? Questo vuol dire, come molte volte, quando ci ringraziamo il Signore prima di passarci al pranzo, io amo dire, fra le altre cose, ringraziare il Signore anche per i beni pratici che ci ha dato. E allora dico sempre: Signore, come ti ringraziamo per tutte queste benedizioni. Fa che ti sappia ringraziare anche per le cose sgradevoli che tu metti sul mio cammino. Proprio come Giobbe, Giobbe ha detto così: abbiamo accettato i beni del Signore, non accetteremo noi i mali. Se è il Signore dobbiamo accettare l'uno e l'altro. E fratelli, che credenti siamo? Sono chiodi ben piantati questi o scivolano via come l'acqua? Ma più tardi, quando le sofferenze si prolungarono nella sua vita, disse Giobbe 33:10, lo dico io perché il Dio trova contro me degli appigli ostili, mi tiene per suo nemico. Ecco dove era arrivato. I sentimenti di Giobbe erano cambiati. La sofferenza perdurava, diventava sempre più incisiva e dolorosa, e allora ha finito col dire: ma il Dio prende degli appigli per farmi soffrire, mi tiene per suo nemico. Oh, com'è possibile che anche noi, se non piantiamo bene i chiodi del suo amore per noi in tutte le cose, noi facilmente scivoleremmo su questo modo di vedere. Si era fatto l'idea che il Signore l'avesse preso in odio e perciò non aveva più fiducia di lui. Oh, che momento sgradevole! La sofferenza gli aveva tolto la giusta visione di Dio. Ma Davide, nei pericoli che affrontava nelle sue guerre, ha tratto altre considerazioni. Salmo 56, 8 e 9. Io vi pregherei, fratelli, di leggere tutti nella vostra Bibbia, non solo ascoltarlo. Salmo 56, versetti 8 e 9, perché è un passo meraviglioso, perché io mi auguro che voi vogliate sottolinearlo nella vostra Bibbia.
Tu conti i passi della mia vita errante, raccogli le mie lacrime negli otri tuoi, non sono esse nel tuo registro? Nel giorno ch'io griderò, i miei nemici indietreggeranno. Questo io so, che Dio è per me.
Oh, fratelli e sorelle, non so se avete seguito bene questa parola, ma Davide, che era un uomo secondo il cuore dell'Eterno, può dire: tu conti i passi della mia vita errante. Il Signore, noi abbiamo parlato del Signore che dimora in noi. Abbiamo noi il coraggio, la sincerità di dire oggi: Signore, tu conti tutti i miei passi della mia vita errante. Poi dice: tu raccogli le mie lacrime negli otri tuoi. Il Dio non calpesta il nostro pianto, non calpesta il nostro pianto, anzi raccoglie gelosamente come preziosa ognuna delle nostre lacrime che cadono. Egli sa perché piangiamo e lui non si diverte nelle nostre lacrime, ma egli le raccoglie, le verifica, le mette nel suo archivio. Egli conosce ad una le tue lacrime. E tu ti fiderai di lui o ti ribellerai? Fai conto quando verrà una nuova tempesta su di te. Le liberazioni del passato non saranno un buon bastone per te, per fortificarti nella sua fede? Dice: non sono esse le mie lacrime tutte nel tuo registro? Questo io so, che Dio è per me. Ecco, questa frase vuol dire: io ho fatto una sintesi, non so spiegarmi tutti, ma una cosa è certa, che Dio è per me. Cioè, vuol dire che Davide credeva, ed era certo che il Signore considerava tutti i suoi pericoli e valutava tutte le sue lacrime. Anch'egli non sapeva che cosa poteva succedergli, ma era sicuro che Dio era dalla sua parte. Gli era favorevole. Oh, fratelli e sorelle, avete la certezza che Dio sia dalla vostra parte? Che il nostro Dio, il Padre nostro, ti sia favorevole? Perché questo è importante, eh? È importante perché questi sono, su questo bisogna inchiodare bene le vie di Dio. Queste qui devono essere ben inchiodate, questi fatti. Bene, ma ci sono molte altre esperienze, piccole e grandi, che nel cammino possono modificare la realtà della nostra fede. Ma quando la fede aderisce pienamente alle promesse del Signore, ogni miracolo è possibile, anche per noi oggi. Quando veniamo meno nella fiducia, ciò è sempre dovuto alla paura che ci costringe a rinnegare il Signore. È la paura. Ma quando la fede è in questa condizione, è morta. Questo perché il Signore ci dice delle cose incredibili, perché sono soprannaturali, cioè fuori dall'esperienza. Ed è proprio qui che vuol condurci il Signore. Bene, allora che cosa fa Satana per invalidare la nostra fede, per distruggerla? Attira la nostra attenzione su ciò che è ragionevole, sul presente, sulle esperienze, sul pratico, attira la nostra attenzione sul presente. Ci convince che le disgrazie che si profilano ci colpiranno, perché in genere dopo il tuono viene la pioggia. Dopo il tuono viene la pioggia, no? Ebbene, così il male che si profila è certo che ti coglierà. E davanti ad una grande promessa cerca di convincerci che non si adempirà perché la cosa è impossibile. Ecco, lui ci attira la nostra attenzione sull'impossibile. Satana cerca sempre di produrre il terrore che ha avuto Pietro sul lago e spesso ci riesce anche, perché noi ci crediamo. Succede che anche un vero credente può cessare di aver fiducia del Signore e credere a ciò che vede attorno a sé, ma questo è contro la volontà del Signore. Questo non è la fede che ci ha proposto il Signore. Spesso è vero che queste onde ci cadono addosso, ma il Signore ha anche promesso che ne sarai liberato. Ma il credente cade nel dubbio, che consiste nel togliere fiducia al Signore, e così scivola dalla fede, scivola via dalla fede. E io, fratelli, ho completato la mia meditazione qui, ma vorrei tirare un momentino la somma di quello che abbiamo detto. E allora, abbiamo detto che la fede e l'incredulità camminano su due binari affiancati, e noi possiamo trovare l'incredulità accanto alla fede, la minaccia dell'incredulità. Ma è il diavolo che cerca di farci tirare il nostro sguardo sulle cose impossibili, ma il Signore ci ha detto che le cose impossibili all'uomo sono possibili a Dio, ed è a questa fede che gli ci porta. Allora vorrei ricordare qui, in fondo alla nostra meditazione, che non ho la pretesa di aver esaurito il suo contenuto, vorrei che noi ricordassimo, risuonasse sempre nella nostra mente quello che il Signor Gesù ha detto al capo della sinagoga a cui era morta la figliuola, e gli hanno detto: Non disturbare più il maestro, perché tanto è morto, non c'è più niente da fare. Che cosa gli ha risposto Gesù? Non solo abbi fede. Ebbene, se noi crediamo alla potenza, alla virtù del Signore per noi, in cose anche più che ragionevoli e soprattutto di fede, non preoccupiamoci, ma esercitiamo la fede e Dio interverrà. Io ho concluso. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.